SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Oggi per Una vita, una storia parliamo con il signor Bruno Buttini della provincia di Ferrara, giunto nel marzo del 1961. Salve Bruno, ora tocca anche a te, anche perché tu sei una persona che non si fa tanto vedere, cioè poche parole tanti fatti, è così?
Più o meno.
Bruno, tu sei arrivato nel 61, ma perché sei venuto in Australia?
Così, sono voluto uscire dall'Italia, ecco, cioè ho deciso un po' all'improvviso, ho avuto la fortuna o sfortuna appunto che sono stato accettato subito e praticamente 6 mesi dopo la domanda mi sono trovato appunto in Australia.
Ma perché l'Australia?
Beh, perché l'Australia in quel periodo pubblicizzava lavoro per specializzati e semispecializzati. Io mi qualificai, avevo quella qualifica e sono stato preso.
Specializzato in cosa?
Io sono tipografo, perciò ho finito l'apprendistato come tipografo e praticamente ero considerato specializzato, cioè uno che è un mestiere, ecco.
Bruno, l'iter è stato lungo, cioè dalla domanda alla partenza?
No, praticamente dopo poche settimane ho ricevuto una lettera di presentarmi per la visita medica a Trieste. Ho fatto questa visita medica e poi dopo altri, mi pare, 2 o 3 mesi mi hanno detto che potevo partire. Infatti allora ero giovanissimo, non avevo i soldi per il viaggio, appunto, anche se mi hai mandato una mano, però ho dovuto chiedere, come tutti, prestito a Licle in quel periodo aiutava chi voleva emigrare pagando il viaggio, che dovevi però rimborsare mensilmente una volta giunto in Australia.
Quanto è costato il viaggio?
Sinceramente, dopo tanti anni non me lo ricordo. Comunque so che pagavo 10 sterline al mese.
Per quanto tempo? C'erano i soliti 2 anni di...
Probabilmente 2 anni, una cosa così. Perché mi pare che adesso, tipo, non vorrei dire, diciamo, un'eresia, ma forse si aggirava sulle 250 o 300 mila lire all'ora. Potrei sbagliare, ma grosso modo mi pare una cifra di questo genere.
Bruno, ma sei partito così all'avventura senza avere un lavoro?
No, in effetti c'era una specie, mi pare lo chiamavano Formula 47, dove il governo, almeno dalle pagine del giornale così, non è che hai un contratto, ma si impegnano a darti una mano a trovare il lavoro. Infatti, quando sono arrivato in Australia, sono andato, come tutti, a Bonegilla, sono stato portato a Bonegilla, e lì c'era un ufficio di collocamento dove ti veniva fatta un'intervista, e stabilivano che lavoro facevi, però lavoro non me l'hanno trovato mai, infatti me lo sono dovuto trovare da solo una volta giunto a Sydney.
E torniamo indietro alla partenza. Innanzitutto lavoravi in Italia?
Certo.
E quindi ti sei licenziato per venire in Australia, ma cosa hanno detto i tuoi?
Beh, i miei veramente non erano d'accordo e il posto di lavoro, infatti, mentre forse anche una delle ragioni perché sono andato in Australia è stato perché ho avuto una discussione con il datore di lavoro e quando mi licenziai e dissi che andavo in Australia, ho detto no, non andare in Australia, infatti non era contenti della mia decisione. Ma
Bruno, tu hai detto che di essere partito da Genova, ci racconti la storia del tuo viaggio da Genova a, diciamo così, Bonegilla?
Beh, per me è stata un'avventura, è stata una cosa bellissima, cioè a 20 anni o poco più di 20 anni, sono quasi 21, cosa fai su una nave così, 30 e più giorni di vacanza, si mangiava, c'era il pranzo, diciamo, tutti i giorni, servito a tavola, e tante persone giovani, incluse anche ovviamente ragazze e ragazzi, ho fatto parecchi amicizie, è stata una cosa bellissima il viaggio, infatti ci danno pure lezioni di inglese, perché nessuno, almeno io ero tra quelli che non sapevano una parola d'inglese, ecco.
Con che nave sei venuto?
il Flaminia, una nave per me era bellissima, appunto era la prima volta che viaggiavo in nave, ripeto il mio viaggio è stata un'ottima esperienza, il nome della nave appunto Flaminia, che mi pare batteva bandiera panamense perché mi pare fosse della Cogedar se non sbaglio.
Naturalmente ti hanno accompagnato alla nave i tuoi?
No, alla nave ci sono andato, ho lasciato diciamo il paese, il mio paese natale, e sono andato col treno a Genova.
Raccontici i saluti, che come è stato, tu pensavi a un addio o un arrivederci?
Beh, senz'altro un arrivederci, forse mia madre era la più diciamo disperata in quel senso, l'ha prese molto molto male, poi ha accettato la cosa, ma ha sorpreso le mie sorelle, che sono andato con corriera fino a Ferrara infatti, e poi di lì ho preso il treno per Genova. Mi ricordo appunto dal finestrino della corriera che salutavo ancora e le mie sorelle piangevano, la cosa mi fece un certo effetto perché non le avevo mai viste piangere.
Sei dovuto partire per vederle piangere?
Sì, una cosa del genere, sì.
Allora, partito da Genova, una volta arrivati in Australia, dove siete sbarcati?
Siamo sbarcati a Melbourne e da Melbourne ci hanno messo su un treno e questo treno ci ha portato fino a Bonegilla, sembrava un viaggio interminabile proprio, comunque penso che avremmo viaggiato 6-7 ore, una cosa così. Non so esattamente quanto disti Melbourne da Bonegilla, ma mi è sembrata un'eternità, ecco. Una volta a Bonegilla, anche lì è stata un'esperienza, diciamo, bella, nel senso che eravamo le stesse persone che c'era sulla nave, poi ho incontrato tante altre persone, eravamo già tutti amici e specialmente i giovani, quelli che non avevano famiglia, facevano le stesse cose che facevano sulla nave. Parecchi giocavano tutto il giorno a carte, si faceva un po' di bucato, si faceva la coda per andare alla mensa. E lì abbiamo notato la differenza tra il mangiare, diciamo, italiano e quello locale, quello che facevano in quelle mense là. Appunto, appena sbarcati dalla nave, magari qualcuno si lamentava sulla nave perché era sempre lo stesso cibo, ma una volta arrivati a Bonegilla ti sei reso conto che le cose erano molto meglio prima. E comunque è stato il primo contatto con il cibo australiano, ecco.
Delle persone che hai incontrato sulla nave, hai poi mantenuto i contatti o no?
Con qualcuno sì, infatti, specialmente quelli più vecchi di me, sì, qualcuno sì, ho mantenuto contatti, infatti tanti dopo qualche anno si sono sposati, chi per procura e così via, e sono stato invitato, ci si vedeva regolarmente più o meno. Si incontrava appunto quando una volta arrivato Sydney, perché ovviamente ognuno è andato in parti diverse dall'Australia, comunque quelli che sono capitati a Sydney, come ho fatto io 6 mesi dopo, io sono arrivato a Sydney appunto 6 mesi dopo lo sbarco a Melbourne.
E arrivato a Sydney cosa hai fatto?
Arrivato a Sydney mi sono messo a cercare lavoro, sono stato ovviamente come tutti i tipografi prima alla Fiamma e lì ho incontrato gente che già aveva preso lavoro alla Fiamma, che era sulla barca con me, poi sono andato, ho fatto il giro delle tipografie italiane, allora non ce n'erano tante, c'era appunto Italprint di Crepaldi, feci un po' il giro di tutte le tipografie e dopo quando sono riuscito a trovare lavoro con il poligrafico dello Stato, qua ho cominciato da lì insomma.
Quindi hai lavorato per il poligrafico dello Stato australiano?
Sì, che suona bene in italiano, in inglese lo chiamavano Government Printing Office, cioè tradotto in italiano ho definito appunto poligrafico dello Stato.
Bruno, ma poi hai fondato la tua compagnia?
Sì, ho incominciato la mia attività in proprio, molto in piccolo, nel 63 in effetti. Cominciai per in affitto una stanza giù a King's Cross, proprio sulla William Street, di fronte al vecchio bar Colussi. E infatti ci si trovava lì tutti la mattina a fare colazione per il cappuccino e c'era appunto Gigi che intratteneva anche, no? Un po' tutti. E di lì poi mi sono spostato a Leichhardt perché era un po' scomodo, il locale era appunto piccolo, ho trovato un posto qui a Leichhardt, sulla Parramatta praticamente, ma come sobborgo era Petersham.
E ora la tua attività continua?
Sì, beh, l'attività appunto è continuato così, infatti in quegli anni là, il periodo specialmente che stavo su Parramatta Road, c'erano parecchi ragazzi giovani come me, qualcuno qualche anno in meno, qualcuno qualche anno in più, tutti tipografi appunto come io ho fatto quando sono arrivato qualche anno prima, andavo tutte le tipografie italiane, tutti tipografi, io che lavoravo comunque nel campo della grafica, mi veniva a trovare a chiedere lavoro e con qualcuno di questi ho stretto forte amicizia, per esempio Franco Baldi che tu conosci, l'ho incontrato così e così tanti altri comunque.
Poi arrivato in Australia naturalmente tu hai incontrato la tua anima gemella, come?
che l'ho incontrata per caso, perché facevo, tra le mie amicizie mi è capitato appunto anche Annibale Migliucci, che tu conosci bene, è quello che aveva la fissa del teatro e appunto mi ha chiesto se si voleva fare teatro insieme, e abbiamo fondato con qualcun altro la compagnia teatrale allora, e cercavamo attori e attrici, e siamo capitati giù a Surry Hills dagli Scalabrini, dove c'era una riunione di insegnanti maschi e femmine, e lì ho incontrato mia moglie.
Ed è scoppiato subito, diciamo, l'amore?
Beh, proprio subito no, insomma, l'ho conosciuta così, e poi sai come funziona, no? Le cose poi vengono da sé, un po' alla volta, non ho scoppiato l'amore così su due piedi, no?
Insomma, e poi vi siete sposati, naturalmente. Sì. Dopo quanto tempo?
Siamo sposati dal 76.
E vi siete conosciuti bene, ecco.
Sì, sì.
Bruno, tornando alle tue esperienze teatrali, com'è stato quel periodo?
Beh, anche lì eravamo giovani e ci si divertiva soprattutto, no?
Che tipo di commedie mettevate in scena?
Beh, abbiamo fatto appunto, secondo noi, più o meno i classici da Pirandello, Teatro Italiano soprattutto, a Beolco, e quel tipo di lavori lì, insomma. Abbiamo esordito con Il Reduce, appunto, di Beolco, e La Patente di Pirandello, poi abbiamo fatto tanti altri lavori di Pirandello, ovviamente.
Fra gli attori chi c'era oltre a te?
Eravamo tutti dilettanti, no?
Sì, ma chi c'era? Nomi che conosciamo?
Sì, c'era parecchi, qualcuno è scomparso, come Guido Rametta, che ha incominciato con noi ma poi non ha recitato con noi, ma nomi c'era, non so, gente che sono più qui, per esempio delle donne c'era Giannini, forse tu non l'hai conosciuta, Valeria Martini e altre tra le donne.
Valeria Martini anche c'era?
Sì, sì, Valeria Martini. Infatti la cosa, almeno a me sembrava buffo, che Il Reduce, appunto lì non feci solo il regista, ma facevo anche l'attore in quell'occasione lì, Annibale faceva Ruzzante, il personaggio principale del Reduce, io facevo Menato, che era un po' la spalla, l'amico con giudizio, coi piedi a terra, e Valeria Martini faceva Gnua. Allora, se tu guardi la nostra provenienza, io emiliano, Valeria romana, Annibale toscano. Il linguaggio di Beolco era quel linguaggio, quello che chiamavano mi pare il padano, una cosa così, che appunto era veneto soprattutto, e noi, ognuno di noi aveva il proprio accento, perciò la cosa penso risultasse un po' buffa.
Di quei momenti oggi che cosa ricordi in particolare, di quei momenti, diciamo così, in cui vi davate alla cultura e al teatro?
Quei momenti che è stato fatto sono quelli quando si discuteva, qualcuno potrebbe dire litigare, ma non era proprio litigare, si discuteva appunto, non ci si trovava d'accordo, che era appunto le attrici che volevano interferire con il regista, e il regista che non accettava i commenti delle attrici, lo faceva un po' il dittatore, ed era secondo me l'unico modo per poter portare avanti il lavoro. E mi sembra che anche oggi succeda la stessa cosa nelle compagnie amatoriali, perché si è tutti amici, si conosce tutti, e allora si accetta sì, diciamo, il regista, però fino a un certo punto, ecco, non so se mi spiego.
E Bruno Buttini si spiega e come. Ma ora chiudiamo la prima parte della storia di Bruno con l'aria Parigi o Cara dalla Traviata di Verdi, uno dei compositori preferiti dal nostro ospite.
Parigi o Cara, noi lasceremo la vita uniti, trascorreremo decore si affanni, con pene sovrani, la tua salute rifiorirà. Sospiro e luce, tu mi sarai tutto il futuro.
Oh,
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.